non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo anche questa mattina la consueta rassegna stampa di questo giovedì 13 aprile 2023. Intanto buongiorno a tutte e tutti, tutto buongiorno alla compagna qui davanti a me. E non so se prima dobbiamo, ci sono degli appuntamenti in agenda che magari vale, cioè dobbiamo menzionare oppure no, altrimenti iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine. Vabbè, magari lo vediamo dopo. Allora, iniziamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che come per altre prime pagine sceglie di aprire a tutto tondo al centro con le nomine, titola il Corriere della Sera, le nomine dopo le tensioni. Parliamo delle nomine ai vertici di quelle che sono le partecipate pubbliche, due donne ai vertici, scrive il Corriere della Sera, di Foggia e Rovere, poi confermati Descalzi e Del Fante, il caso Donnarumma. Ma scrive il Corriere della Sera, Meloni sceglie Cingolani, gli alleati la spuntano su Scaroni e Cattaneo. Dopo una lunga serie di consultazioni l'accordo è stato trovato con i nomi di chi guiderà le più importanti aziende pubbliche italiane, tra gli incarichi quelli di Descalzi, Scaroni, Cingolani e Cattaneo, scelte anche due donne di Foggia e Rovere. La Premier Meloni media dopo le richieste di Forza Italia e Lega ed esplode il caso Donnarumma. Ma c'è una partita doppia che è quella appunto di scrive Federico Fubini sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, di Giorgetti tra Lega e Premier, l'incipit del commento di Fubini: ha mantenuto un basso profilo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, si è mosso senza fare troppo rumore in questa tornata di nomine, attento a mantenere gli equilibri tra la Lega e la Premier con un occhio agli investitori esteri. Ora, la Premier si dice contenta, soddisfatta, come spesso usa dire, utilizzando appunto questo aggettivo, insomma, rispetto ai nuovi vertici delle big. Ricordiamo Flavio Cattaneo come amministratore delegato, Paolo Scaroni alla presidenza all'Enel, Claudio Descalzi che resta amministratore delegato di Eni, mentre alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana o Zafarana, poi l'ex ministro Cingolani, come dicevamo, è il nuovo amministratore delegato di Leonardo, Stefano Pontecorvo assume il ruolo di presidente, Matteo Del Fante viene confermato amministratore delegato delle Poste, la presidente invece è Silvia Rovere. Dicevamo che le nomine di fatto arrivano dopo un serrato braccio di ferro nella maggioranza con la Lega, così come commentava il Corriere poc'anzi, che di fatto ha provato a tenere il punto fino all'ultimo per avere un suo uomo all'Eni, e nel rimescolamento delle caselle al partito di Via Bellerio sarebbe stata garantita alla fine anche la presidenza di Terna che sarà formalizzata nelle prossime ore. Ad oggi ancora non abbiamo informazioni con conferme, ma si parla del nome di Igor De Blasio, l'amministratore delegato appunto sarà una donna, lo dicevamo poc'anzi, Giuseppina di Foggia. A sorpresa restano fuori, almeno dalla partita delle grandi 5, Stefano Donnarumma dopo un lungo tira e molla. Il governo Meloni rivoluziona nei fatti il vertice di Leonardo con l'ex ministro Roberto Cingolani, amministratore delegato, e il diplomatico Stefano Pontecorvo come presidente. Appunto, questo ci sembra le uniche cose che vale la pena insomma restituirvi dalla prima pagina del Corriere della Sera in commento. Altra questione in taglio alto riportata dal Corriere è quella polveriera che è Taiwan, con Xi che scrive il Corriere: pronti a combattere, allarme a Taiwan, il video shock. Poi sotto riporta un sottotitolo che nulla ha a che vedere con Taiwan: il video shock degli ucraini decapitati dai russi. Ci verrebbe da dire video shock, insomma, è la guerra, no? La guerra parla di morti, di decapitazioni, di gente massacrata, quindi che shock c'è se non insomma, appunto, utilizzare questa terminologia giusto per qualche click in più. Ucraina e Taiwan, scrive Guido Santevecchio, 8000 km di distanza, ma scenari di guerra. In Ucraina si combatte da oltre un anno con migliaia di morti e feriti. Ora spunta un video nel quale si vede un ucraino decapitato dai russi. Nel Mar Cinese la tensione tra Pechino e Taiwan sale di ora in ora, con il presidente Xi Jinping che dice: prepariamoci a combattimenti veri. Con un commento su quanto sta avvenendo in quella polveriera che Taiwan, di Federico Rampini, che si interroga su una possibile guerra e insomma restituisce degli scenari. Quali sono le intenzioni di Xi Jinping, si interroga Rampini, e quanto è probabile la guerra? La tensione sale perché la sua Cina è sempre più nazionalista e vuole diventare la potenza dominante in Asia. La questione di Taiwan non è recente da questi microfoni rispetto alla guerra dei chip, così chiamata, insomma, tra Cina e Stati Uniti. La radio ne ha già parlato ampiamente. Sappiamo che solo una manciata di paesi può produrre microchip più avanzati e che il controllo sulla loro fornitura sta di fatto diventando, è diventato, un campo di battaglia chiave nel duello commerciale tra Stati Uniti e Cina, perché se le risorse energetiche, come sappiamo bene, sono un po' il cuore del capitalismo globale, il cervello è costituito da trilioni di semiconduttori. Sappiamo come automobili, telefoni, frigoriferi, sistemi energetici oggi si affidano appunto all'elaborazione dei chip, dei computer, e senza semiconduttori nell'era dell'informazione il capitalismo è di fatto morto. Parliamo di questo, parliamo del fatto che Taiwan sia la più importante, la principale sede di fabbricazione di semiconduttori del mondo, e che servono ovviamente a Stati Uniti ma anche al resto del mondo, appunto, per far funzionare il capitalismo. E lo approfondiremo ancora, vi rimandiamo anche ai diversi podcast sul sito www.ondarossa.info, podcast di approfondimenti sulla questione che, ripetiamo, questa radio ha già affrontato da tempo. Ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, si parla dei vaccini, la cura contro il cancro, le nostre vite da ripensare, con un articolo di Walter Veltroni che, evidentemente, insomma, non avendo altro da fare, si impegna a scrivere libri, articoli e fare film. Scrive Veltroni il professor Alberto Mantovani, e si interroga su tutto, intendiamoci, una delle persone più competenti ed equilibrate del mondo medico scientifico italiano, ha detto ieri al nostro giornale: non bisogna aspettarsi miracoli dalla scienza, ancor meno dalla ricerca biomedica, ma ogni tanto i miracoli accadono. Già associare scienza e ricerca ai miracoli, insomma, già Veltroni ci sembra un po' azzardato. Questa frase è importante perché è stata usata a conclusione di un articolo titolato giustamente "Cancro e infarti curati con i vaccini a mRNA, una speranza concreta". Proviamo per una volta a sottrarci alla superficiale fretta con la quale siamo portati a consumare tutto, specie le informazioni, detta da lui, poi va bene. Infine, l'ultima notizia, insomma, rilevante sul Corriere della Sera, si parla di alla faccia della privacy e della questione dell'anonimato e del rispetto della scelta delle donne. Il Corriere sceglie di riportare questa mattina la notizia di un altro neonato lasciato in ospedale e il parto in un capannone abbandonato, la piccola affidata ai medici e sta bene, con un articolo a firma di Sara Bettoni e Pierpaolo Lio, che evidentemente forse hanno tanto da dire sulle scelte delle donne. Insomma, anche questo è questione che approfondiremo a breve, magari commentandola anche io, avrei una gran voglia. Lascio la parola a te.
E buongiorno anche da questa parte del tavolo. Allora, si continua con la lettura delle prime pagine di questo giovedì 13 aprile e passiamo direttamente al manifesto che, come anche accennato prima, mette, diciamo, titolo alto con la fotonotizia, i macellai, l'orrore è un video dall'Ucraina, filmati sui social filorussi, mostrano un soldato di Mosca che taglia la testa ad un uomo con la fascia di Kiev. Zelensky, questa è la Russia, sdegno ovunque dall'Unione Europea all'ONU. Riappare in Europa una crudeltà dimenticata dai tempi dei Balcani. E questo, diciamo, si approfondisce, insomma, l'articolo continua a pagina 8 e 9 sempre del manifesto. Insomma, come diciamo prima, queste sono le conseguenze, questo è il ritratto, ecco, la faccia, una delle facce più trucide, ecco, della guerra, le conseguenze della guerra. Manifesto titola sulla, diciamo, pubblica amministrazione, per così dire, che occupa oggi tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, proprio perché se ieri in mattinata era potenziale, ieri in serata si è confermato, insomma, sono state confermate le nomine delle partecipate, quindi Salvini, Sofia Lenel a Meloni, la PNR piazza Cingolani a Leonardo e Di Foggia a Terna, ma fallisce Lemplane. La partita delle nomine nelle partecipate doveva inaugurare la monarchia assoluta di Giorgia Meloni dentro il governo e dentro Fratelli d'Italia, ma alla fine la premier è stata costretta a una mezza retromarcia. Piazza Roberto Cingolani alla guida di Leonardo, ma subisce l'OPA di Lega e Fratelli Forza Italia sull'Enel, dove voleva mettere Stefano Donnarumma. E invece no, la D del colosso elettrico sarà l'ex dirigente Rai Flavio Cattaneo e il presidente Scaroni, vicinissimo a Berlusconi, su cui Meloni aveva posto il veto per le sue simpatie filorusse. Tra martedì e ieri i capigruppo della Lega avevano minacciato sfracelli se la leader di Forza Fratelli d'Italia avesse proceduto con un uomo solo al comando, e lei ha dovuto arretrare. Ottimo lavoro nella squadra di governo, dice dopo due giorni di trattativa convulsa e tesissima. Claudio Descalzi resta alla guida di Eni e Matteo Del Fante a Poste. A Terna arriva la prima donna, Giuseppina Di Foggia, la presidenza alleghista De Biasio. Continua, insomma, a pagina 2. Questa era la lettura dell'incipit di questo articolo. Tra l'altro, sempre parlando a proposito di più o meno grandi o più piccole scaramucce all'interno dei vari partiti, a pagina 5 Mario Di Vito ci parla delle prove di partito unico litigando su tutto. Ovviamente qua i protagonisti sono Azione Italia Viva. Andiamo avanti. Sulla spalla destra del manifesto si parla ancora si riprende in realtà anche quel filo che già era stato iniziato qualche giorno fa per quanto riguarda la guerra in Ucraina, però per quanto riguarda, insomma, le notizie, ecco, uscite fuori dal Pentagono, no? Insomma, negli ultimi giorni si sono parlati appunto di questa fuoriuscita di questi documenti strategici. Ad oggi possiamo dire che, anche secondo alcune teorie di alcune, diciamo, di alcune teste, ecco, sicuramente, diciamo, è stata una strategia di pubblicazione da parte degli Stati Uniti per ridurre, ecco, il coinvolgimento dell'America nella guerra, diciamo, una condizione un po' ossimorica, però qualcuno lo vede appunto come questi comportamenti che gli americani in realtà sono soliti fare. Penso per esempio anche a alcune strategie che la stessa guerra del Vietnam aveva portato, insomma, l'America a compiere le stesse, ad avere gli stessi atteggiamenti. E poi, sempre all'interno del manifesto, Merlo e Fabozzi ci parlano a pagina 6 di un altro argomento che, insomma, deve sempre essere anche da questi microfoni è passato molto, cioè la Francia, un peso in Francia, un inganno in Italia, di cui tra l'altro leggendo anche le pagine dei giornali non si vedono, non si vede più, insomma non si menziona più, almeno apparentemente, ecco, nelle prime pagine. E qua diciamo sì, magari se ci sarà tempo nel corso della mattinata si andrà ad approfondire proprio questo semipresidenzialismo che, diciamo, tanti problemi sta creando alla Quinta Repubblica Francese, ma che è stata tanto voluta, insomma, nel corso della storia. Ancora, sempre sulla prima pagina del manifesto, si parla sempre di pubblica amministrazione, quindi di nuovo si passa agli interni, crudo neoliberismo e tagli al welfare. A pagina 15, pur non essendo ancora stato reso noto il testo integrale del documento di economia e finanza, da quanto è emerso dal comunicato stampa ufficiale, si può dedurre che esso definisce in modo chiaro il profilo politico ed economico dell'attuale governo. Questo è proprio un assaggio dell'articolo che continua a pagina 15. Andiamo avanti a piè di pagina, sempre la prima pagina Nel manifesto si parla di Germania che legalizza la cannabis, inizia l'iter, continua a pagina 6. Tra l'altro la Germania, adesso in questo caso ne stiamo parlando per quella che è la legalizzazione appunto della cannabis, però è stata anche menzionata nel corso dell'ultimo mese, almeno per quelle che sono state le molte lotte sindacali per l'arrivo, insomma la presa, ecco, di quello che è un salario minimo, che tra l'altro cresce sempre di più, anche giustamente in previsione di quelle che sono gli altri tassi di inflazione che stanno colpendo almeno appunto i paesi dell'Unione Europea. Andiamo avanti, si parla di Cutro e quindi di quella che è appunto lo stato d'emergenza che è stato proclamato 2 giorni fa, se non erro, in cui appunto uno stato d'emergenza dichiarato di 6 mesi con 5 milioni di euro che sono stati stanziati, una cifra appunto un po' un punto interrogativo molto, molto bassa, però il punto è in che modo verranno utilizzati questi soldi, e anche dichiarare lo stato d'emergenza a livello istituzionale, comunque poi magari nel corso della mattina lo andremo a vedere leggendo l'articolo, può comportare delle decisioni non dico affrettate, però che non passano un iter legislativo che sia appunto degno di essere chiamato in questo modo, possiamo dire così. Comunque andiamo avanti, un'altra notizia di cui parla appunto il manifesto, certamente questa la andremo a leggere nel corso della mattinata, appunto mi viene in mente appunto lo slogan, no? Lo slogan purtroppo, lavorare per poi morire, 2 operai morti potavano alberi nel Milanese, 2 morti e 1 ferito grave durante la potatura di alberi al golf club di Noverasco di Opera alle porte di Milano. Sono precipitati da 20 metri e sono rimasti schiacciati sotto la piattaforma d'acciaio. 1/3 lavoratore in condizioni estremamente gravi. Le indagini per omicidio colposo si starebbero concentrando su una saldatura malfatta. 1/3 morto a Teramo. Quindi qua ci spostiamo dal Milanese, ci spostiamo a Teramo in Abruzzo. Intanto la politica muove un passo. Alla Camera approvata senza voti contrari la commissione d'inchiesta. E ce ne parla Servizio a pagina 5. Dal manifesto è tutto.
No, volevo commentare, insomma, sono più di 100 morti di lavoro in questo inizio 2023 e più di 1000 lo scorso anno, però il governo si interessa dell'emergenza migranti quando poi la reale emergenza in questo paese sono gli omicidi sui posti di lavoro. Poi lo commenteremo, come dicevi te. Allora passiamo alla Stampa, che apre con anche la Stampa, come altri quotidiani stamattina, con la questione nomine, il compromesso di Meloni, accordo sulle partecipate di Stato, Cingolani a Leonardo con Pontecorvo, De Scalzi confermato, Alleni, Cattaneo amministratore delegato di Elen, Scaroni presidente, la Lega esulta, Palazzo Chigi non può decidere tutto. E, con un commento di Marcello Sorgi dal titolo La Premier cede alla spartizione, che sostanzialmente evidenzia il compromesso che alla fine ha ridimensionato le ambizioni di cambiamento, almeno nel metodo, della Premier Meloni. Con questa partita delle nomine che si conclude di fatto politicamente con un rafforzamento della maggioranza, ma al prezzo di una classica lottizzazione spartitoria, per cui appunto la Presidente del Consiglio ha dovuto cedere su Enel, in cui sono approdate due vecchie conoscenze come Cattaneo e Scaroni, manager pubblici entrambe già sperimentati in altre stagioni del centrodestra, per ottenere il via libera alla sua linea delle conferme di candidati già scelti da altri governi. Si parla sulla prima pagina della Stampa in taglio alto sui mutui con rate senza freni che superano la soglia del 4%. In un anno il costo dei mutui per la casa è più che raddoppiato, adesso il tasso di interesse viaggia sopra quota 4%. Questo è un tema di cui parliamo poco, ma in realtà chi ha avuto la possibilità di comprarsi casa con mutui a tasso variabile principalmente, insomma, sa di che cosa stiamo parlando, sa anche quanto stia diventando sempre più complicato riuscire a pagare le rate e gli interessi. Quanto emerge dal rapporto mensile Banca e Moneta diffuso ieri da Banca d'Italia: secondo l'analisi di Palazzo Koch, nel mese di febbraio il tasso è salito al 4,12%. Ancora, sempre sulla prima pagina della Stampa, taglio in al centro, decapitati dai boia di Putin, su Telegram i video delle barbarie, la rabbia di Zelensky, il mondo deve reagire, così la Russia diventa come l'ISIS. Ma noi ci verrebbe da dire, come abbiamo già commentato, che questa è la guerra e che insomma paragoni con i terroristi servono per piegare ad una logica appunto di mostrificazione del nemico, ma di fatto poi in guerra questo accade. Ancora di spalla, io Melinda Gates dico fermiamo il gender gap, lo dice dalla sua posizione di povera donna che appunto non ha nessuna possibilità. Poi se il boom di sbarchi manda in tilt la destra, qui si fa riferimento evidentemente alla questione dell'emergenza migranti, sfortunatamente anche la Stampa ricorda il moralismo alla buona dei giornali, perché racconta appunto la storia di un ragazzo che, come il piccolo Enea, che è il bambino che è stato lasciato dalla madre in questa culla della clinica Mangiagalli, è nato due volte in questo paese. E qui insomma sembrerebbe anche ridondante doverlo ricordare, ma la riproduzione non riguarda mai soltanto chi la vive, c'è tutta una dimensione corale di gente che pretende di mettere bocca, diventa tutto un affare collettivo che va pubblicamente commentato, giudicato, scandagliato. Vuoi un figlio? Allora sei egoista. Vuoi abortire? Non sappiamo se lo puoi fare, anzi forse non è che non lo sappiamo, ma lo sappiamo, e sei di fatto una assassina. Se vuoi fare la gestazione per altri, invece mercifichi il tuo corpo. Se vuoi fare la procreazione assistita, sei una fissata coi figli. Se vuoi partorire in anonimato, questa cosa non ti è consentita, perché tutta Italia, tutto il paese ti punterà i fari addosso senza rispettare né la tua privacy, né la tua scelta, né la tua autodeterminazione, raccontando storie strappalacrime che non fanno altro che rafforzare quel movimento pro-life che per noi è pro-death, cioè a favore della morte, che difende solo la morte, e che continua a ripetergli che quel bambino l'hai abbandonato. Peraltro stamattina faremo un approfondimento nella parte redazionale, perché insieme alla ginecologa Canitano vogliamo proprio vedere, visto che questa culla per la vita, la clinica Mangiagalli, è stata donata dal Movimento per la Vita, e tutta questa retorica pro-life utilizzata strumentalmente appunto a partire da quest'ultimo caso non fa altro che rafforzare la loro ideologia, cerchiamo proprio di capire quanto i movimenti pro-life e sono entrati all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, all'interno dei consultori pubblici, quanto stiano determinando anche le politiche riproduttive nel nostro paese, in che modo stanno facendo lobby. Questo soltanto per dirvi che dopo faremo un punto proprio a partire da quello che sta avvenendo in questi giorni. Dalla stampa direi che è tutto.
E allora passiamo al Messaggero, che insomma continua sull'onda, no, delle notizie interne sempre della pubblica amministrazione, quindi statali, aumenti dopo i tagli, servono 8 miliardi per i nuovi contratti, si punta a recuperarli con lo spending review. Le nomine delle partecipate: Cattaneo Scaroni a Enel, Cingolani Pontecorvo a Leonardo. Il governo apre il rinnovo del contratto per dipendenti statali, ma portare a casa gli aumenti non sarà facile. Per finanziare la nuova tornata contrattuale, che dovrà tenere conto di un'inflazione IPCA, quest'anno al 5,9%, saranno necessari solo per le amministrazioni centrali 8 miliardi di euro, che all'ordo degli effetti fiscali diventano 12 miliardi. Il governo punta a recuperarli con la spending review del settore pubblico. Le nomine della partecipazione, Enel e Leonardo, insomma questo ormai l'abbiamo, diciamo, sono quattro testate che continuiamo a ripeterlo. E il Messaggero, sempre per quanto riguarda gli interni, pone l'intervento del ministro in Parlamento: Fitto spinge i cambiamenti del PNRR, impossibile spendere tutti i fondi, impossibile utilizzare tutti i fondi del PNRR entro il giugno 2026. Il ministro Raffaele Fitto si rivolge all'Aula del Senato partendo dalla fredda matematica per illustrare la situazione. L'operazione verità del governo Meloni sul piano per la ripresa europea da 209 miliardi di euro, che avanza a fatica tra intoppi burocratici, ritardi e rilievi della Commissione Europea, è cominciata qui. Corsa ai fondi green, ce ne parla Malfedano sempre a pagina 2 del Messaggero. Continua quello che anche si diceva prima dall'altra parte, insomma si annunciava di questa estrema criminalizzazione, sì, ma anche di questo estremo, a mio avviso, populismo della, diciamo, della guerra, no? Di tutte quelle che sono, sì, le conseguenze della guerra, con questa similitudine che viene riportata, diciamo, che va appunto ad accostare i russi come l'ISIS e Mosca indaga. Vabbè, ovviamente pane per i denti in questo caso del Messaggero. Nella fotonotizia che occupa la prima pagina del Messaggero, cioè, si riflette su quelle che sono le condizioni economiche del paese. Nel paese senza negozi si fa la spesa in trasferta. Un'auto di comunità pagata dall'Unione Europea per arrivare al market più vicino, con un'immagine che rappresenta al centro della pagina una signora che si trova davanti a una serranda chiusa, anche qua molto, un'immagine molto desolante e desolata. E effettivamente a livello economico, poi magari rileggendo qualche, da un punto di vista più tecnico, anche la prima pagina del Sole 24 Ore, capiremo appunto che di recente c'è stata un'esternazione, risale appunto a pochi giorni fa, se non sbaglio addirittura ieri, dell'FMI, che sarebbe appunto il Fondo Monetario Internazionale, che afferma che quelli che sono i dati, anche per esempio l'IPC, l'indice dei prezzi al consumo, e i tassi, diciamo, e la condizione della salute economica, hanno dei dati che sono veramente molto bassi, e dei dati così bassi non si vedono dal 1990, cioè è stato appunto questo paragone, proprio a causa dell'inflazione. E noi diremo a questo punto, visto che le pagine ne parlano e abbiamo anche avuto modo, anche attraverso questi microfoni, di parlarne durante le varie rassegne stampa, ovviamente il fatto che questo è tutto dovuto alla conseguenza anche di una scarsissima, se non del tutto, insomma, una scarsissima collaborazione delle banche, una scarsissima collaborazione, insomma, delle vere istituzioni che dovrebbero appunto fare fronte a questo problema, non per esempio alzando i tassi e abbassando le liquidità. Mi viene da pensare appunto alla base proprio dell'economia, che invece, diciamo, hanno fatto tutto il contrario. Quindi, insomma, da quando c'è stato il crollo e quindi la crisi iniziale a valanga, diciamo effetto domino della Silicon Valley Bank, in America, e quindi ovviamente questo ha portato poi a un diciamo bruttissimo e spiacevolissimo circolo vizioso, che in realtà non è che è stato creato, ma è stato semplicemente accentuato di questioni appunto di prezzi. Si alzano sempre di più i profitti, quindi ovviamente chi si arricchisce, e invece, come al solito, come appunto in qualsiasi insomma tipo di società veramente piena di disuguaglianze, le conseguenze appunto di qualsiasi forma di crisi, che sia economica, che sia politica, che sia sociale, ricadono appunto sulla catena, possiamo dire, più debole tra virgolette, che quindi non sa appunto come difendersi, e, con nonostante appunto tutte quelle che sono state le lotte dei lavoratori, anche quelle sindacali, che sono state in qualche modo insomma un po' driblate, ecco, se vogliamo utilizzare un termine sportivo, ecco, in cui sono state quasi, ecco, zittite, mi viene da dire. E andiamo avanti sulla questione, oltre alla questione economica, si parla sul Messaggero di una notizia che anche si legge, abbiamo letto, non abbiamo letto, riguardo quest'orsa killer. E già il termine, non lo so, un po' c'è un sorriso, che però è un sorriso molto ironico, quindi che dietro c'è una delusione, ecco, sempre di più da questo accentuato antropocentrismo, no, dell'uomo che adesso appunto identifica quest'orsa killer pericolosa. Chissà quali sono le conseguenze, diciamo, si sanno già, ecco. E, ovviamente aveva già aggredito, è il titolo del Messaggero, che già distingue appunto chi è il buono, chi è il cattivo, insomma, ovviamente quello che la persona che ha perso la vita, l'orsa killer. Il TAR l'aveva graziata, due uomini erano stati feriti dall'esemplare. Se fosse stata soppressa, il runner poteva salvarsi, e certamente noi abbiamo sempre questa logica, insomma, sulla quale, non lo so, a mio avviso non neanche dovremmo, cioè ci dobbiamo soffermare, però su questi titoli anche molto provocatori è inutile avere un vero e proprio confronto.
Sì. Volevo soltanto dire che nei redazionali parleremo con una compagna dell'Assemblea Antispecista di Trento, proprio perché ripercorreremo insieme a lei come si è arrivati ad oggi, partendo proprio dalla quel progetto che tanto invece la provincia di Trento ha voluto, Life Ursus, che è iniziato, mi pare, alla fine degli anni, all'inizio degli anni 2000, e proprio per ripopolare il Trentino con orsi, perché poi gli orsi e le orse sono carine quando vengono usati, non so, appunto sui portachiavi, sui bicchierini, sulle magliette, no, per fare marketing e vendere, ma poi insomma gli orsi e le orse, quando fanno gli orsi e le orse, vengono mostrificati, e come dicevi te, appunto, come leggevi proprio tu ora, gli viene come dire, usata anche con loro tutta non solo una logica, ma anche un regime discorsivo che di fatto li identifica come il nuovo nemico interno, no?
Esatto, sì, anche...
e quindi sarà interessante ripercorrere con loro come si è arrivati ad oggi e quali sono le responsabilità della politica. Fugatti, insomma, è uno degli ultimi, per ragionare insieme da una prospettiva antispecista e transfemminista.
E va bene, allora continuiamo brevemente, sempre siamo sul finire, passiamo alla Repubblica, che non è stata... che non è stata ancora letta. E la prima pagina della Repubblica anche qua parla dei leaks che agitano l'Europa, tra i dossier militari USA finiti in rete, la posizione di 38 paesi sulla fornitura di armi a Kiev. C'è anche l'Italia, caccia la talpa del Pentagono, gli alleati di Washington minacciano conseguenze nella cooperazione di intelligence, il padre della spia russa fuggita da Milano grazie a Putin e agli amici. E poi qua appunto questo è il titolo e il sottotitolo e il riassunto, che continua a pagina 25 e poi da pagina 2 a pagina 5 con la firma di Mastrolilli, di Foschini e di Tonacci. Poi i titoli, ecco, una breve parentesi, i titoli della Repubblica sono il mio peggior nemico, perché non riesco mai a capire a quale articolo si riferisce a quale titolo, insomma è molto, molto geometrico e molto confusionario la Repubblica. Andiamo avanti sulla spalla destra, sempre questo compromesso sulle nomine, che vede quindi questo scontro tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. E andiamo avanti sempre con quest'orsa che ha ucciso Andrea e Recidiva, quindi anche la Repubblica, diciamo, se in maniera diversa, però comunque le parole, l'utilizzo, il peso delle parole è sempre lo stesso. E a pagina 20 e 21 si parla di economia, FMI, quindi sempre quello che diciamo prima, Fondo Monetario Internazionale, lo scudo dell'Italia si chiama PNRR. Qua questi ragionamenti, no, che ci parlano dei fondi che devono essere stanziati, della velocità, diciamo è importante anche identificare come vengono stanziati i fondi, a cosa vanno a incentivare soprattutto. Leggevo appunto, magari non c'entra nulla con il PNRR, però leggevo che l'altro giorno, ieri, sulla prima pagina del manifesto, anche con dei giochi di parole, si voleva andare a denunciare, a evidenziare questa nuova uso e costume della scuola di Padova, che ha deciso di dare 100 euro come incentivo agli studenti, alle studenti, insomma, che avessero una media del 9, per esempio. E ovviamente questa è la solita logica, insomma, che vogliono questi Valditara, i vari governi, i vari ministri, chi in più, chi in meno, ma tutti quanti molto e in maniere diverse, cioè non è soltanto una questione di scuola, parte dalla scuola ma si riversa in tutto il resto della nostra vita a livello appunto totale. E proprio anche questa logica del fatto, no, di questa dinamica e dialettica del potere, che chi ha il merito ha automaticamente il potere, quindi insomma chi arriva non soltanto ha più virtù, ma è anche, come se non bastasse, più ricco, letteralmente, perché appunto si danno dei soldi a dei ragazzi, e questo va ad incentivare anche un'estrema concorrenza che in realtà già la scuola italiana ha di per sé a livello proprio, diciamo, genetico. E quindi ovviamente si va a premiare chi parte meglio, chi sta meglio, e invece si va sempre a punire, a criminalizzare, a identificare come un'altra volta il nemico, cioè c'è il buono e c'è il cattivo, c'è il protagonista e c'è l'antagonista, magari con chi non ha semplicemente possibilità, e quindi causa ancora di più disuguaglianze. E questo, come dicevo, non è parte dalla scuola, perché appunto magari il mondo è il mondo appunto dei giovani, delle giovani, però si riversa anche, mi viene in mente, nella sanità pubblica, l'autonomia differenziata di Calderoli, la famosa appunto regionalismo a più velocità, progetti europei, insomma in tutte le logiche che noi vediamo ancora oggi, ovviamente sempre di più con questo governo del 25 ottobre è ancora più accentuata.
Si usa il merito, come dicevi te, per nascondere le disuguaglianze sociali e le ingiustizie sociali che determinano quelle disuguaglianze. È un po' l'orpello, no? Il paravento dietro cui nascondere un paese fintamente egalitario, quando di fatto sappiamo che non è.
Esatto. Dalla Repubblica, diciamo, che cita poi i quarti di Champions, insomma sorvolerei sulle questioni calcistiche,
anche se vabbè.
è vero, lo stadio, un altro tema, grande tema lo stadio.
Ma andiamo avanti. È finito sulla prima pagina di Repubblica. Allora, io invece ho la prima pagina di Avvenire, che è l'unico giornale stamattina, a quanto vediamo, che apre con la questione invece emergenza migranti, con un editoriale ed un articolo in taglio alto a tutto tondo. Priorità all'inclusione, scrive l'Avvenire. Arrivano in Calabria e Sicilia i salvati in mare, il tavolo asilo in piazza il 18 contro gli ultimi provvedimenti. Il governo sui migranti, pronto il commissario, nuovo naufragio in Tunisia con 10 vittime, Toti ad Avvenire, meno ideologia, ora lo Ius Scholae, Maiorino, un'emergenza inventata. Il ministro dell'interno e la protezione civile lavorano al testo dell'ordinanza che definirà i criteri per la gestione dello stato di emergenza e conterrà la nomina del commissario, impone il prefetto Valenti, si punta a snellire le procedure per l'accoglienza ma anche a raddoppiare i centri per i rimpatri. Ancora un naufragio al largo della Tunisia, 10 annegati, allarme per 900 alla deriva in zona SAR maltese. Il governatore ligure Toti sia percorsi per i minori stranieri. Maiorino PD attacca il governo con una editoriale di Maurizio Ambrosini. Emergenza migranti, siamo seri, dice, scrive Ambrosini, con civiltà per realismo. Racconta dell'affanno di fronte all'aumento di approdi. Affanno, vabbè, Ambrosini lo definisce affanno, ma insomma a noi sembrerebbe una bella strumentalizzazione. Il governo quindi dichiara lo stato di emergenza avendo seminato uno sconsiderato allarmismo rispetto agli ingressi dal mare. Se lo è visto ritorcere contro, se il problema è così grave, sorge spontanea la domanda sulla capacità del governo di fronteggiarlo. Ecco allora la necessità impellente di comunicare il messaggio di aver preso in mano la situazione con strumenti adeguati a un fenomeno dipinto come gravissimo. Vabbè, qui poi Maiorino ricorda i numeri, stiamo parlando di 31.000 persone sbarcate in Italia dal 12 aprile, di certo molte di più che negli ultimi anni, ma con cifre paragonabili a quelle degli anni centrali del passato decennio, eccetera, eccetera. Dunque assistiamo a una giostra delle emozioni, delle percezioni di gravità dei fenomeni, delle risorse culturali e delle risposte, scusate, culturali e politiche da fornire. I numeri c'entrano abbastanza poco, conta molto di più l'interpretazione dei numeri e la loro trasformazione in minacce sociali oppure in flussi accettabili e governabili. La dichiarazione di stato di emergenza è uno strumento a cui spesso i governi ricorrono per assumere poteri straordinari e svincolarsi da controlli e procedure ordinarie. Lo fanno di solito in caso di calamità naturali in cui devono affrontare situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e dei territori, dando risposte urgenti a sfollati e traumatizzati. Definire come emergenza l'arrivo di persone dal mare in cerca di asilo, un fenomeno che con alti e bassi si ripete da anni, è invece la certificazione del fallimento nel governare questo tipo di flussi, insieme al rilancio di una visione patologica della mobilità umana dal sud al nord del mondo, non importa se motivata da guerre e persecuzioni. Il poco lusinghiero precedente è la proclamazione di un analogo stato di emergenza da parte di un governo Berlusconi, niente meno che per gestire la presenza di gruppi rom nelle grandi città. L'unico aspetto positivo della vicenda è il piccolo stanziamento da 5 milioni di euro che dovrebbero servire principalmente a rafforzare il sistema di accoglienza. Noi non lo crediamo, ma insomma Maiorino invece sì, un sistema devastato dai decreti sicurezza del 2018 firmati Salvini, che hanno tagliato i fondi e soppresso molti dei servizi forniti alle persone accolte, come i corsi di italiano e l'assistenza psicologica. I governi successivi hanno avuto il demerito di non essersi impegnati a riqualificare il sistema, ma il calo dei numeri prima, poi l'emergenza Covid, infine la guerra in Ucraina, hanno offerto delle attenuanti. Gran parte delle strutture, soprattutto quelle più impegnate a fornire un'assistenza qualificata, hanno dovuto chiudere per l'impossibilità di raggiungere un equilibrio tra risorse e servizi necessari. È demagogico pretendere che un'accoglienza dignitosa possa essere garantita nel tempo ricorrendo solo al volontariato o a operatori mal pagati. Ora forse si riparte con un governo obbligato a fare il contrario di ciò che hanno a lungo predicato le forze che lo compongono per salvare faccia e identità. Condisce l'emergenza con immancabili annunci di nuove restrizioni sul diritto di asilo ed improbabili incrementi delle espulsioni. In un paese democratico avanzato, vabbè, qui l'accoglienza dei richiedenti asilo non dovrebbe essere trattato come una ricorrente emergenza, lo ha giustamente ricordato, vabbè, eccetera, eccetera. Poi ancora, sempre sulla prima pagina di Avvenire, i prigionieri decapitati è l'orrore dei russi, centropagina. Sulle nomine, accordo fatto, Meloni trova un equilibrio, Descalzi confermato a Leni, Cingolani a Leonardo, Cattaneo a l'Enel. E cos'altro poi? Si parla di hospice, ritrovare il senso del morire, e nient'altro ci sembra di rilevante. Ah sì, Ferdinando Camon che si interroga sul perché in Italia facciamo pochi figli, fatti una domanda e datti una risposta e tienitela per te, soprattutto non so se tu hai altre prime pagine.
In realtà no, leggevo che, come dicevamo prima, c'è il Sole 24 Ore per chi voglia informarsi, insomma, anche a livello un po' più tecnico e più specifico riguardo a, appunto, le manovre economiche, in particolar modo con i contratti sulla pubblica amministrazione. Servono 32 miliardi, titolo alto il Sole 24 Ore. Si parla di inflazione, a marzo l'inflazione USA rallenta la corsa al 5%, il minimo da 2 anni. E per USA e Cina, quindi sempre USA e Cina, debito pubblico record, ma nel resto del mondo cala. E queste sono diciamo le esternazioni, sempre di cui parlavamo prima, del Fondo Monetario. Continuiamo a questo punto, insomma, sempre sugli interni. Si parla, va bene, di queste nomine del governo e poi in realtà basta anche qua. L'unica cosa, ecco, che possiamo consigliare a pagina 13 è il panorama sulla tensione diciamo su Taiwan, di cui parlavamo prima, che appunto anche nel corso della mattinata almeno non mi è sembrato che nessuno citasse o approfondisse, a parte la prima testata, una testata, ecco, Xi duro su Taiwan, l'esercito cinese si prepari a veri combattimenti. Questo è il messaggio d'avvertimento poco rassicurante, quello lanciato ieri dal presidente cinese Xi Jinping all'indomani della fine delle imponenti esercitazioni attorno all'isola di Taiwan. L'esercito cinese, ha detto, si prepara a combattimenti veri. Intanto, alla vigilia del viaggio della ministra degli esteri tedesca Baerbock in Cina per colloqui concentrati sull'Ucraina, la Germania chiede una de-escalation della crisi su Taiwan, che continua a pagina 13. E anche dal Sole 24 Ore è tutto.
Segnaliamo sulla prima pagina di domani due articoli, uno con a firma di Gianfranco Pasquino, invece, che scrive sempre sulla questione governo e nomine, basta lagnarsi, lo spoil system è il sale della democrazia. E poi insomma, l'articolo che prende più spazio è quello a firma di Giovanna Fagionato, che parla delle nomine che si trasformano in suc. Meloni cede Enel e Salvini a Letta. Lo leggiamo soltanto per indicare l'approccio, come dire, etnocentrico e razzista di domani, che ha scelto deliberatamente di usare anche la parola, di usare la parola suc, peraltro in maniera italianizzata, perché lo fa con la K e non con la Q, come spesso invece si legge. Il suc, sappiamo bene, è un mercato, un luogo di mercato, una strada ricca di bazar e di negozi. Utilizzarla per parlare di politica in italiano, come spesso si sente utilizzarla in giro, volevamo sottolineare come, insomma, richiamasse a un etnocentrismo, un eurocentrismo, insomma, per noi piuttosto imbarazzante.
E allora 8:55, un buongiorno a chi si è appena svegliato o svegliata. Abbiamo concluso adesso la prima parte della rassegna stampa di questo giovedì 13 aprile. Vi lasciamo con un po' di stacco musicale, insomma, così si riprende, ecco, voce. E così iniziamo appunto a guardare all'interno delle prime pagine.
Svegliami quando il mondo sarà un posto migliore, e non conterà la razza o il colore, e non conteranno i beni che hai, ma solamente il bene che dai. Svegliami quando non dovrai scappare da dove sei nato, affidandoti al mare, quando non ci sarà più primo o secondo, siamo tutti cittadini del mondo. Svegliami quando la chiesa sarà solo un varietà per la terza età, quando sarà tutta verde la città, senza macchine o pubblicità. Forse hai ragione, sto solo sognando. Se così fosse, svegliami quando. Forse hai ragione, sto solo sognando. Se così fosse, svegliami quando. Svegliami quando. Quando lo smog sarà solo un ricordo e sarà abolita ogni forma di salto. E non mangeremo più gli animali, perché li tratteremo proprio da pari. Non si giudicherà più dall'aspetto, oppure dal sesso di con chi vai a letto, ma solamente dal cuore che hai, da tutto l'affetto e l'amore che dai. Quando finirà tutta la cattiveria, giocare sarà una cosa seria. Nessuno vorrà più fare la guerra, ma stare a parlare seduti per terra. Forse hai ragione, sto solo sognando. Se così fosse, svegliami quando. Forse hai ragione, sto solo sognando. Se così fosse, svegliami quando. Svegliami quando il sole sarà alto, il cielo blu, il mare cobalto, i gabbiani lassù che volano al vento, e alberi verdi al posto del cemento. Svegliami quando il sole sarà alto, il cielo blu, il mare cobalto, i gabbiani lassù che volano al vento, e alberi verdi al posto del cemento. We'll be right back.
tipo. Le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alla là, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Democrazia e chi ce l'ha. E poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
CDC,
perché più
PCP sempre pretti, CDC, cazzaniga,
perché più
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, Tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
perché più
Gianni Brera,
perché più
Bearzot,
perché più
Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildon Eminenza, Monsignore Vossia Sherry, Mon Amour. Sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire
che più
il nostro partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud e il sess è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non mami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non direi più.
Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Garden Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, arrivers, ci giurerò, è meglio, che bella sera, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, che bella, non te ne che più, che bella, arrivers, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, non te ne che più.
E allora 87.9 Radio Onda Rossa, ritorniamo in diretta su queste frequenze per proseguire la rassegna stampa con la lettura degli approfondimenti dalle pagine interne. Vi ricordiamo che il numero, se volete chiamare, è lo 06 49 17 50 per commentare insieme le notizie del giorno. Apriamo gli approfondimenti interni parlando di una questione in primo piano su molte delle prime pagine. Questa mattina la stampa parla di tragedie sul lavoro senza fine. Per noi, lo abbiamo detto in apertura, non sono tragedie ma omicidi di fatto. Due operai morti in un golf club, Noverasco di Opera nel Milanese, Angelo Zanin e Dario Beria stavano potando un albero quando la piattaforma è crollata, fatale la caduta da 15 metri, gravemente ferito il 21enne sull'autogru insieme a loro. Ellis Line che dice: stragi così sono inaccettabili. stragi così, perché in un altro modo invece lo sarebbero. Nel campo pratica i golfisti amatoriali sono andati avanti a esercitarsi tutto il giorno come se nulla fosse, incuranti che al di là dell'alta siepe invece ai piedi di un grande pioppo ci fossero i corpi di Angelo Giovanni Zanin 51 anni e Dario Beria 69 anni. Erano a 69 anni invece magari di godersi non so, tempo libero per sé dopo tanti anni di lavoro, si stava su una piattaforma di 15 metri, come già accaduto peraltro giorni fa con persone over 70 che sono cadute da impalcature e sono morte anche loro, come è successo peraltro ieri sera stessa sul tardi. Questa notizia infatti non viene riportata dalla stampa, ma a Teramo intorno alle 10:30 di ieri sera un operaio è caduto, un operaio senegalese di 25 anni è precipitato da un'impalcatura mentre lavorava con un altro collega. Quindi se precipiti da un'impalcatura vuol dire che tu non sei assicurato, che la tua vita la tua vita in generale, è proprio il tuo corpo non è assicurato all'impalcatura. Anche il collega è caduto ma si è salvato solo perché è finito su un balconcino un metro più sotto. Per questo lavoratore di 25 anni invece non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo dopo un volo di circa 12 metri dopo aver urtato anche un pezzo del ponteggio che molto probabilmente gli ha causato le ferite mortali. Al mattino torniamo invece agli omicidi sul lavoro a Noverasco di Opera. Al mattino i due operai Angelo Giovanni Zanin e Dario Beria erano saliti a 20 metri da terra insieme a Claudio Germani di Casteggio, sempre nel Pavese, quando il cestello su cui si trovavano è crollato al suolo. Una caduta verticale che non ha lasciato scampo ai due adulti e che ha ferito gravemente alla testa e alla colonna vertebrale il 21enne. Lassù Zanin e il giovane apprendista erano impegnati a potare la pianta che si trova nell'area del centro manutenzione del Golf Club Le Rovedine a Noverasco di Opera, alle porte di Milano Sud. Con loro in aria a manovrare la piattaforma c'era probabilmente anche Beria. Poco prima delle 10 il pistone del braccio telescopico ha avuto un cedimento strutturale, la piattaforma si è staccata. E poi prosegue l'articolo: non era la prima volta che Zanin, impegnato anche come formatore per la sicurezza, lavorava nella struttura, cioè al lavoro per ricostruire la dinamica anche con l'utilizzo di droni, c'è la polizia locale di Opera coordinata dalla procura di Milano, eccetera eccetera. La stampa poi riporta anche alcuni numeri di quello che appunto della strage continua che avviene sui luoghi di lavoro. 1090 lavoratori morti a causa di infortuni sul lavoro nel 2022, 1090, lo dicevamo poc'anzi, 697.773 le denunce di infortunio sul lavoro nello stesso anno, più il 25,7% rispetto al 2021, 35 decessi sul lavoro ogni milione di occupati. Il dato sale al 66,5% per i lavoratori stranieri. Insomma, stupisce anche che l'età spesso, che non stupisce, anzi, che l'età spesso di queste lavoratori, lavoratrici che vengono uccisi sui posti di lavoro siano così alte, e parliamo appunto di persone anche ultra settantenni che magari invece di passeggiare, godersi la pensione, invece sono ancora impiegati in lavori ad alto rischio che loro appunto come evidenziano ancora di più l'insostenibilità di questo sistema, che però di fatto poi diventa una spaventosa normalità, tranne quando, come in questo caso, le morti avvengono in gruppo e allora conquistano per 2 o 3 giorni l'attenzione di media e neanche tanto più di politici, perché stamattina di politici sui giornali non ne leggiamo, la voce di politici non ne leggiamo neanche una. Non è un caso che dell'operaio ucciso a 25 anni ne conosciamo la nazionalità, ma al momento nessun giornale riporta neanche il nome e il cognome. La domanda che dovremmo fare anche ai sindacati confederali probabilmente è quando ci sarà la sicurezza e il diritto di non morire più sui posti di lavoro. La risposta purtroppo che ci diamo da compagni e da compagne è mai, perché finché il vero, l'unico diritto riconosciuto sarà quello appunto dei padroni di fare profitti, continueremo a morire ogni giorno sui luoghi di lavoro, perché morire sui luoghi di lavoro non è questione di cultura, come anche stamattina riporta la stampa, anche il Corriere della Sera, intervistando per esempio la responsabile del lavoro PD, che parla di controlli e formazione come se i lavoratori non avessero la cultura della sicurezza, no? Come ormai appunto i sindacati collaborazionisti compresi affermano, insieme appunto a industriali, a professori universitari, a fuffa varia, ma parliamo di aumento dello sfruttamento, ripetiamo, parliamo di persone di oltre 70 anni che si trovano spesso su impalcature di 20, 15, 20 metri con ritmi e condizioni di lavoro sempre più selvagge. D'altra parte nessuno rappresenta operai, operaie, lavoratori, lavoratrici se non appunto i sindacati confederali i sindacati confederali, se non i sindacati conflittuali. Sarebbe anche da ragionare su come il tema, che è squisitamente politico, possa ritornare in forma anche auto-organizzativa per difendere la nostra vita, le nostre salute sui luoghi di lavoro, perché continuiamo ad ammalarci, a morire per i profitti di pochi che guadagnano miliardi sulla nostra pelle, sul nostro sangue, e che affermano, quando per esempio parliamo di salario minimo o di reddito, che anche 9 euro lordi all'ora sono troppi.
Eh sì, anche se è stato già detto tutto da te, insomma, anche da questo articolo, anche il manifesto, per chi volesse leggerlo integralmente, a pagina 5 parla appunto di questi due, a questo punto è importante dire, omicidi colposi, due morti e un ferito grave, portavano alberi al golf club e come anche detto in apertura in mattinata, menziona, seppure in poche righe, comunque qualche dettaglio in più su questa altra morte nel Teramano. Sul finire dell'articolo si parla proprio anche di questo segnale da parte del Parlamento, vista, diciamo, questo segnale dal Parlamento: via libera unanime alla Camera alle istituzioni di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. I voti a favore sono le indagini sulle cause si sarebbero concentrate su una saldatura di 262, nessun voto contrario. Scusate per l'articolo, ma ci sono degli errori di stampa. Vedremo se servirà a fermare la strage. Beh, insomma, questa è una piccola parentesi, non si può che ridire di nuovo che queste condizioni fanno il gioco e, come dire, rappresentano quello che è anche il sistema economico capitalistico, in cui diciamo, la logica dell'arricchimento, del profitto del padrone, quindi del più ricco, a danni di quello che poi, a causa appunto di queste disuguaglianze, inevitabilmente deve essere definito come povero. E in realtà le politiche interne e tutti i soldi stanziati anche ultimamente non fanno altro in realtà che accrescere queste disuguaglianze e questa, diciamo, condizioni di precarietà della vita, oltre che delle condizioni di lavoro delle persone. Quindi, insomma, che passi una commissione, che sia costituita una commissione d'inchiesta, in realtà è anche è giusto, perché queste sono le procedure, l'iter ovviamente istituzionale, però è paradossalmente ossimorico, visto che i primi responsabili sono proprio loro che mandano al diciamo mandano a morire letteralmente le persone che dipendono da questo governo e da questa sicurezza, no? Sicurezza tra mille virgolette. In questo caso, insomma, questo è quello che il capitalismo e l'economia capitalista e neoliberista, che si sta accentuando sempre di più con questo governo, vuole, cioè è tutto quanto purtroppo sulla pelle delle persone, diciamo calcolato, ecco, questa è la tragedia. Comunque questi sono i due articoli che parlano di questo tema, che a livello diciamo interno è abbastanza centrale. Se dall'altra parte del tavolo
che su questa cosa magari tu più di me, insomma, l'addestramento a morire per lavoro e il lavoro omicida inizia già dalle scuole con l'alternanza, cosiddetta alternanza scuola-lavoro, no? Appunto, questa è una questione non citata, perché poi quando parliamo di lavoratori e lavoratrici parliamo anche di quei lavoratori e lavoratrici che così non vengono che in quei termini non vengono riconosciuti, ma sappiamo esattamente quanto lo siano. Dopo appunto Lorenzo, di cui non ricordo il cognome, scusatemi, forse tu sì,
no,
e Giuseppe, che erano i due, insomma,
sì, i propri più recenti, ma di una lunghissima lista, sì,
che sono appunto vittima della scelleratezza, appunto, di quella che viene definita alternanza scuola-lavoro, massacrati appunto, in ultimo anche Giuliano, da una lastra che gli è caduta appunto addosso, posizionata evidentemente non in sicurezza. E ecco, volevamo ricordare nella lunga nominare quantomeno anche loro appunto all'interno del nostro ragionamento, perché anche loro sono stati uccisi appunto sui luoghi di lavoro come altri lavoratori e lavoratrici.
Esatto. E se non c'è nient'altro, possiamo appunto staccare con una brevissima pausa e ritornare in voce tra qualche minuto.
Da Gallo, un menestrello, vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è. O era, o che so io.
Robino del Little John va per la foresta ed ognun con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca di rulero, oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristoro, e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corron come frecce, saltan siepi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono, urca urca di rulerò oggi splende il sole. Urca urca di rulerò oggi splende il sole.
Ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta speciale. Sbagliamo
19:28, ritorniamo subito in voce dopo questa breve pausa, questo breve stacco musicale. Un buongiorno a chi appena svegliata, appena acceso la radio. E prima di continuare con la lettura delle prime pagine, prendo questo piccolo minuto per ricordare a tutti e a tutti che anche nel 2023 è ripartita la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa. Quindi si chiede appunto a chi ci sostiene, proprio perché è una radio senza padroni né padrini, che si autofinanzia, diciamo di sostenerla con il 30 per 1000, che rappresenterebbe appunto 1000 sostenitori, sostenitrici, che appunto darebbero a testa in questo caso 30 euro l'anno, per il quale ovviamente ringraziamo tantissimo. Dopo questa parentesi, riprendiamo dalle pagine sempre del manifesto. Da questa parte del tavolo abbiamo il manifesto, che sempre sugli interni, a pagina 2 della testata, si parla del ponte sullo stretto, in commissione il no delle associazioni ambientaliste. La firma è di Luca Martinelli. L'aula della Camera ha respinto ieri con 179 voti contrari e 101 favorevoli le questioni pregiudiziali di costituzionalità contro l'esame del decreto ponte sullo stretto depositato da Movimento 5 Stelle e ABS contro le Alleanza Verdi Sinistra. Contro le pregiudiziali, e quindi con la maggioranza, hanno votato i deputati del Terzo Polo. Intanto il provvedimento è in discussione nella Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, dove ieri mattina ci sono state le audizioni delle organizzazioni ambientaliste WWF, Italia Nostra e Kyoto Club. Tutte e tre sono contrarie alla realizzazione di un'opera il cui costo stimato è pari di almeno 10 miliardi di euro e di cui si parla oltre da 50 anni, periodo durante il quale, ha ricordato il responsabile delle relazioni istituzionali del WWF, Stefano Lenzi, nessuno è riuscito a dimostrarne fino ad adesso l'utilità né la redditività. Qui non è una questione legata solo alla contingenza. Sulla fattibilità bisogna porsi dei problemi, visto che, come ha rilevato il gruppo di lavoro nominato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili nel 2021, si tratta di costruire un ponte a doppio impalcato, stradale e ferroviario, ad unica campata di 3.300 metri, quando al mondo con queste caratteristiche esiste una lunghezza massima di 1.991 metri. E non è una questione secondaria dal punto di vista tecnologico ed ingegneristico, ha spiegato Lenzi, esperto di infrastrutture, che ha anche ricordato gli elevatissimi e insostenibili costi ambientali di un'opera che non regge da un punto di vista economico e finanziario. Lenzi ha sottolineato anche l'aspetto naturalistico: tutta l'area dello stretto di Messina è compresa in zone protette, tutelate dalle direttive comunitarie Habitat. Questa circostanza fu una delle cause della minaccia procedurale di infrazione nel 2005 nel progetto preliminare del 2003. Anche se sono informazioni già lette negli anni, ha senso riprenderle oggi che, 10 anni dopo la messa in liquidazione della società Stretto di Messina, si torna a parlare del progetto. Secondo Italia Nostra, il ponte sarebbe l'ennesima cattedrale del deserto, ad affermare l'esponente calabrese dell'associazione Walter Fratto, che da Catanzaro ha preso parte all'audizione sul disegno di legge di conversione al decreto legge 35 del 2023. A ponte finito dovremmo attraversarlo in 15 minuti, ha aggiunto. Ma sbarcati in Calabria ci si troverebbe di fronte a una realtà amara, sia su gomma che su rotaie, tra binario unico e imbuti trasportistici. La regione, sottolinea Italia Nostra, sconta un forte ritardo sull'adeguamento infrastrutturale, sintomo di abbandono dello Stato. Calabria e Sicilia sono considerate solo come svincolo autostradale per merci e passeggeri. Per l'associazione sarebbe più urgente mettere al passo le regioni con le altre d'Italia. Ci accontenteremo di autostrade e ferrovie moderne sulla Tirrenica e sulla Ionica. Anche Kyoto Club ha ribadito la propria contrarietà all'opera, ricordando che questa pregiudiziale non è mai venuta meno. Non riusciamo a capire nel senso dal punto di vista trasportistico, non lo vediamo come una priorità del paese e la troviamo come un'opera dannosa e inutile, ha affermato durante l'audizione il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, che è stato parlamentare per due legislature tra il 2006 e il 2013. E questo appunto è una parte in realtà dell'articolo, che appunto è abbastanza lungo, che inizia a pagina 2 del manifesto, e che va a guardare appunto questo importante progetto che è stato citato anche nelle scorse settimane, poi che adesso è un po' più passato in secondo piano, ma che di secondo piano non è, perché in realtà riporta quello che è un tema fondamentale che mi piaceva anche un po' pensare a, a una continuità con la questione dell'orsa, ad esempio, cioè ripensare in generale l'uomo in una posizione non di superiorità con ciò che ha attorno, e con, quando parliamo di ciò che è attorno non è necessariamente un altro uomo o un'altra donna, quindi un altro essere umano, ma è, può essere anche un essere animale, e quindi gli animali appunto, o ancora di più la natura. E quindi appunto questa è una, un'importante sfida che deve come dire essere sotto questo punto di vista appunto vinta, nel senso che ci deve essere un no categorico alla costruzione di questo ponte, che tra l'altro anche come diceva riprendeva il manifesto, diciamo che a parte che ha elevatissimi insostenibili costi ambientali, letteralmente sarebbe uno sforzo economico e finanziario, e questo appunto è uno di quei progetti in cui i soldi sarebbero stanziati, quindi quei soldi di cui appunto abbiamo tanto parlato sarebbero stanziati in questo progetto, che tra l'altro è un progetto che molto tracotante, perché sfiderebbe anche da un punto di vista architettonico, ingegneristico, delle misure, dei metri, insomma, di gran lunga maggiori, quasi appunto leggo più del doppio, in quanto la lunghezza massima del ponte che esiste è di 1991 metri, questo diciamo sfiorerebbe i 3000 e passa metri, quindi diciamo sarebbe molto molto ingente, oltre che di devastazione ambientale. Io adesso sono anche più giovane, però dall'altra parte del tavolo io non mi ricordo, però insomma sappiamo tutti che nell'agosto di ormai non so quanto tempo fa c'è stata un'altra strage, che non si definisce finirebbe strage, ma anche qua un altro omicidio colposo in seguito alla caduta di un altro ponte importante e imponente in Italia. Esatto, cioè sto parlando proprio di Genova, quindi vediamo quali sono i lucri, i profitti, gli interessi, insomma, in questo caso imprenditoriali, sulle quali diciamo che poi andrebbero. Qua insomma ritorniamo alla stessa dialettica, alla stessa logica appunto anche di prima di morte sul lavoro, su chi ricadrebbero appunto le conseguenze dell'incuria, dell'inerzia, della negligenza appunto dei costruttori in questo caso, e quindi appunto questo porterebbe a fare da controparte, da antitesi alle parole anche appunto sofiste e populiste molto estreme appunto di Matteo Salvini, che continua a parlare ma non comprende neanche, perché non conosce neanche lui in prima persona le conseguenze, ma anche dei dati pratici fondamentali. Comunque questa è una prima, diciamo una prima questione sugli interni. Passiamo ad un'altra questione, ci manteniamo sempre sul manifesto, dall'altra parte poi appunto andremo ad approfondire meglio con le altre testate che abbiamo qui in redazione, però mantenendoci a pagina 4 si parla di un altro grande tema fondamentale, che è quello appunto dell'emergenza migranti. Decreto Crutro, maggioranza ancora divisa, nuovo rinvio è l'articolo che occupa la prima parte della pagina, pagina 4, a firma di Carlo Lania forse, e invece a piedi di pagina sul, diciamo, andiamo a leggere a cura di Giansandro Merli, accoglienza, il problema è proprio l'emergenza, un approccio all'origine di tutti i mali. 6 mesi di stato di emergenza su tutto il territorio nazionale in relazione al forte incremento dei flussi migratori e alle previsioni sui prossimi mesi. Lo ha deliberato martedì il Consiglio dei Ministri stanziando 5 milioni di euro. 3 gli obiettivi: decongestionare l'hotspot di Lampedusa, aumentare i centri di permanenza per rimpatrio, realizzare nuove strutture di accoglienza, che l'aumento nei CPR moltiplichi le espulsioni come auspica il governo è tutto da vedere, ma concentriamoci sul terzo punto. Secondo il Viminale, al 31 marzo scorso nei centri erano ospitati 11.928 migranti, un aumento consistente rispetto ai 79.000 dello stesso giorno del 2022, quindi parliamo appunto dell'anno prima. Per capire perché questi numeri complichino la gestione del fenomeno, però, bisogna fare un passo indietro al 2018. È l'anno del primo decreto Salvini, che cancella la protezione umanitaria e respinge l'accesso ai progetti ex PRAR. In quel momento, secondo i dati raccolti ad ActionAid, i posti disponibili nei diversi tipi di centri erano 169.000, con 131.000 presenze giornaliere effettive. Tra il 2018 e il 2021 mostra il vuoto dell'accoglienza, l'ultimo report che la ONG ha curato con Open Police. I centri sono diminuiti da 12.000 a 8.000, i posti disponibili sono scesi a 97.000. Quelli liberi rispetto alla capienza totale comunque sono rimasti una costante tra il 20% di 2 anni fa e il 27% del 2019. Le presenze, come abbiamo visto, sono aumentate nel periodo successivo, ma non sono disponibili dati sull'attuale capacità del sistema e sulle percentuali di probabili posti di lavoro. Se è chiaro il punto di inizio dello smantellamento di centri di accoglienza, è altrettanto evidente come gli anni successivi, con i governi Conte 2 e Draghi, siano state un'occasione mancata per riformare il sistema. Nonostante le minori presenze di migranti, le grandi disponibilità di posti liberi e la riforma lavorativa del 2020, infatti, si è continuato ad insistere su un approccio emergenziale a un fenomeno ordinario. I centri di accoglienza straordinaria nel 2021 ospitano il 60,9% delle persone, 63.000, quasi il doppio delle 34.000 del SAI. Cioè il sistema ordinario, che dal 2018 ha preso circa 1.000 posti. Tra i CAS, poi, sono stati penalizzati da tutto quelle di piccole dimensioni. Si è dunque determinata una contrazione quantitativa del sistema, un peggioramento qualitativo, che dipende anche dal contenimento dei costi giornalieri pro capite imposto da Salvini e dalle conseguenti riduzioni dei servizi erogati per favorire l'integrazione dei nuovi arrivati. La dichiarazione dello stato di emergenza consente la deroga alle procedure ordinate. Leggendo il comunicato del governo, possiamo supporre che nuovi centri straordinari nasceranno più rapidamente, ma così diminuiranno i controlli sull'ente affidatario, mettendo a rischio il rispetto dei diritti delle persone accolte. Per capire qual è l'effetto potenziale delle procedure semplificate, si può guardare a quanto accaduto tra febbraio 2011 e febbraio 2013, con l'emergenza Nord Africa dichiarata dall'allora governo Berlusconi e prorogata da Monti per far fronte agli sbarchi derivati dalle primavere arabe. Nel 2011 si registrarono 62.000 arrivi via mare, fino ad allora il numero più alto. In quell'occasione, invece di rafforzare lo SPRAR, è stato predisposto un sistema parallelo organizzato dalla Protezione Civile. Sono stati centri di dubbia natura giuridica che hanno offerto condizioni molto diverse e dunque discriminanti, perché per l'impreparazione degli addetti all'accoglienza e la diffusa carenza dei servizi, nonostante i costi più alti rispetto al sistema ordinario. Negli anni successivi le prassi emergenziali sono state persino rese ordinarie. Tanto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'ANAC, dopo l'attività ispettiva presso le strutture di Roma Capitale tra il 2012 e il 2014, ha rilevato l'immotivata reiterazione degli affidamenti nati con l'emergenza Nord Africa e individuato strutture di accoglienza che non disponeva dei requisiti minimi previsti dalle norme vigenti. Del resto, è proprio in questa stagione emergenziale che affondano parte delle radici del business di Mafia Capitale. Questa è un articolo, diciamo, abbastanza chiaro. E invitiamo, appunto, per chi fosse interessato o interessata, di approfondire su un altro, appunto, articolo che si trova sempre nella stessa pagina e poi sempre a pagina 4 del manifesto, sulla spalla destra si parla, diciamo, si danno sempre più dati riguardo all'OIM, quindi il quadrimestre più mortale dal 2017, nuovo naufragio in Tunisia, almeno 10 vittime tra cui 2 bambini, e poi anche qua sempre aggiornamenti da parte, per esempio, la Sea Watch, 2 barconi con 900 persone in pericolo. Insomma, questi sono sempre altri dati. Quindi vediamo come adesso dall'altra parte, insomma, ci daranno più dati, più informazioni che scarseggiano sempre. Quello che bisogna dire, appunto, sostanzialmente, appunto, sempre come diciamo in prima pagina o comunque in apertura, vediamo come lo stato d'emergenza a livello istituzionale, a livello proprio pubblicistico, partendo proprio dalle istituzioni che purtroppo, per fortuna, sono quelle che regolano questi tipi di rapporti bilaterali, multilaterali, unilaterali, è il fatto che letteralmente significhi prendere in maniera straordinaria, visto che si parla di stato d'emergenza, dei poteri. E questo significa che potenzialmente ci può essere un'assenza di un ulteriore controllo, perché lo stato d'emergenza propone e significa è uguale a che non vengano rispettati tutti i passaggi legislativi. Per esempio, ci saranno alcuni passaggi che non saranno sottoposti al controllo della Corte dei Conti, che è un altro importante organo, appunto, la Corte dei Conti, quindi, che amministra e va a guardare quelli che sono i conti, cioè le finanze, il passaggio di denaro, che sia, appunto, denaro definito tra virgolette appunto pulito, tant'è che qua alla fine dell'articolo si parla proprio addirittura di Mafia Capitale, quindi diremmo tutto torna. E tra l'altro, molte volte, come anche diceva lo stesso articolo, queste forme di stato d'emergenza e di anche velocizzazione dei decreti facilita anche maggiori rimpatri, oppure, più che rimpatri, io li chiamerei proprio espulsioni. Esatto, espulsioni, deportazioni, più facilmente, più velocemente, e poi appunto, come anche diceva sempre l'articolo, l'aumento di più CPR, che tra l'altro si leggeva in qualche proposta, insomma, fossero stati proposti addirittura uno per ogni regione, quindi tra l'altro è stato anche chiuso un CPR di recente in Piemonte, se non sbaglio, e diciamo questi sarebbero appunto un incremento anche qua di questi lager a cielo aperto.
E allora sì, no, soltanto per continuare sulla tua linea con la dichiarazione di stato di emergenza, che consentirà, come dicevi bene tu, di assicurare risposte più tempestive, no, rispetto alla gestione della vita di altre persone sul territorio nazionale, che consentirà poi appunto di velocizzare tutte quelle procedure necessarie procedure per avere a disposizione quegli strumenti per garantire sempre in modo più strutturale e le deportazioni e la negazione dei diritti. Di fatto il decreto assorbe alcune delle competenze che erano state evase nel decreto Cutro e che la Lega invece ha provato a modificare in corso. Nel decreto Cutro già si mette mano a quella che è la protezione speciale, che una volta era chiamata protezione umanitaria. Quindi già nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri abbiamo una limitazione di questo tipo. Quello che si è fatto negli emendamenti proposti dalla Lega è riportare in vigore le norme del decreto Salvini, quindi il decreto sicurezza, definendo in maniera chiara e rigida quali sono i casi a cui dare la protezione speciale. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, questo lo ricordiamo per inciso, è stato introdotto dalla legge 132/2018 e poi i presupposti per il suo rilascio sono stati ampliati dal decreto legislativo 130/2020 che è convertito nella legge 173/2022 che ha riformulato l'articolo 19 del testo unico immigrazione, ampliando le ipotesi di divieto di espulsione. Quindi la protezione speciale viene concessa quando, a ricorrere di determinati presupposti, non è possibile l'allontanamento della persona che la richiede dal territorio nazionale e può essere richiesto dai cittadini non italiani direttamente alla questura anche al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale, quando le persone possono essere ed è di fatto il permesso di protezione speciale nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1 del primo comma dell'articolo 19 del testo unico dell'immigrazione. È un articolo che protegge la persona dall'espulsione, quindi dal respingimento verso un altro stato in cui questa persona possa essere oggetto di persecuzione per motivi per esempio di razza, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione. Quindi questo ci sembra l'aspetto, un aspetto rilevante da mettere, da sottolineare e da mettere in luce. Questa è anche l'epoca delle emergenze, perché, come dicevi te, lo stato di emergenza non è solo nel qui e ora, insomma ha tradizione, tra virgolette, almeno ventennale in questo paese, come tutte le catastrofi, le grandi tragedie vengono normate con un'ossessione quasi per il legislatore, no? Di instaurare questo clima di emergenza, di paura, di pericolo per la popolazione attraverso la costruzione artificiale, come sta avvenendo di nuovo in questi i giorni, del nemico interno e di un nemico esterno. Non è un caso che poi noi teniamo insieme nel quadro migranti, ma anche la questione dell'orsa, no? E facciamo bene, a mio avviso, a tenere insieme le stesse cose. La strategia, poi lo sappiamo, è vecchia come il cucco. Lo scopo è creare un terreno fertile per la crescita delle proprie politiche, produrre consenso, etichettare un fenomeno, come per esempio nel caso specifico è quello migratorio, come invece un problema, in modo da presentare immediatamente la soluzione necessaria, come in questo caso è queste misure che il governo ha presentato, e in tal senso vengono compiuti ormai da più di vent'anni grossi passi in senso repressivo, utilizzando decreti su decreti, misure d'emergenza su misure d'emergenza, che sono stati veri cavalli di Troia per interventi legislativi o di polizia dei più disparati. E la persona migrante in qualche modo rappresenta uno dei fulcri principali intorno al quale ruota l'epoca delle emergenze, e lo vediamo in questi giorni: emergenza sbarchi, emergenza criminalità stranieri, emergenza terrorismi o terrorista, sono in qualche modo tutte questioni, tutti nodi che accompagnano in maniera indissolubile il mondo migrante, effettuando di fatto una riduzione dell'identità della persona che decide di spostarsi in un altro paese per migliorare la propria condizione di vita, come pericoloso socialmente o, nel migliore dei casi, appunto quando c'è l'approccio umanitario di mezzo. Qui si apre la grossa questione anche del ruolo, appunto, di tutto il mondo umanitario, dell'associazionismo, delle ONG come vittima da salvare. Insomma, in entrambi i casi ci sembra che le narrazioni riconoscano poco il principio cardine dell'autodeterminazione delle persone. Nulla, soltanto questo. E allora 06 49 17 50, vi ricordiamo, quando sono le 9:49 siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se volete intervenire in diretta per commentare insieme a noi la rassegna stampa, vogliamo passare ad un altro argomento?
Sì, possiamo fare uno stacco musicale.
Facciamo uno stacco musicale e passiamo ad altro.
Telefona tra vent'anni. Io adesso non so cosa dirti. Non so risponderti e non ho voglia di capirti. Au! Invece pensami, tra vent'anni pensami. Io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano. Mentre dall'alto un suono, come un suono prolungato di un pensiero che è appena nato, si avvicina e scende giù. Sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato. L'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è. Così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito d'attore, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso adesso quel suono lontano, lontano, ma ecco che si avvicina, con un salto siamo nel 2000, alle porte dell'universo, l'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso, ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole, il cuore nella borsa, impara il numero a memoria, corri, scrivilo sulla pelle, se telefoni tra vent'anni, butta i numeri fra le stelle. Porte dell'universo, un telefono suona ogni sera, sotto un cielo di tutte le stelle, di un'inquietante primavera.
Onda Rossa, passiamo, siamo sempre in rassegna stampa, passiamo ora alla lettura delle, delle notizie dagli esteri con Corriere della Sera che apre stamattina in prima pagina, ma anche La Stampa con Taiwan che lancia l'allarme, la Cina prepara la guerra, con dei commenti a firma di Rampini sul Corriere della Sera e di Guido Santevecchi che parlano delle esercitazioni belliche e guardano alla retorica del governo cinese che sembra si stia preparando alla guerra. 200 voli di caccia cinesi registrati attorno all'isola di Taiwan durante i 3 giorni di esercitazioni di accerchiamento. Per la prima volta i caccia G15 cinesi sono entrati nella zona di difesa aerea di Taiwan. Si parla di dichiarazioni, attività militari, voci incendiarie, giochi politici che continuano a intrecciarsi intorno a Taiwan. La Cina si sta preparando a scatenare la guerra, dice il ministro degli esteri di Taipei Joseph Woon alla CNN, alla TV americana che gli ha chiesto di valutare le ultime azioni minacciose di Pechino. Il ministro ha risposto che guardando alle loro esercitazioni belliche, alla retorica, sembra che si stiano preparando alla guerra. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Europa non dovrebbe farsi coinvolgere in una crisi che non è nostra. La autonomia strategica illustrata da Macron a Xi viene molto elogiata dalla stampa di Pechino, accusata di appeasement a Washington. L'Elysée ha cercato di correggere il tiro sostenendo che la Francia resta un'alleata solida e affidabile dagli Stati Stati Uniti, ma non una seguace, che l'obiettivo è solo evitare che la politica americana usi Taiwan come mezzo di pressione nella sua sfida con la Cina, rischiando un altro conflitto. Quindi Xi Jinping incassa la neutralità cinese, va in ispezione al comando del teatro sud della Marina di guerra e ribadisce la sua parola d'ordine: rafforzare l'addestramento in preparazione a un combattimento reale per la difesa della sovranità territoriale. Ora, il tema del rapporto tra Cina e Stati Uniti, insomma, sappiamo che sul piano geopolitico gli Stati Uniti si sono orientati verso l'Asia orientale, hanno varato una strategia di accerchiamento, di nuovo contenimento della Cina, il cui fulcro sono il Mar Cinese settentrionale e meridionale e poi appunto Taiwan. Per questo poi hanno voluto, se non abbandonare, in qualche modo anche rilassare la presenza in Medio Oriente, allo stesso tempo lasciare l'Afghanistan e abbandonare l'Afghanistan e buttarsi su questo nuovo versante. Ora, che la scelta degli Stati Uniti sia sempre più il piano militare, insomma, lo indicano anche questa prosecuzione in qualche modo della guerra ucraina anche nell'Indo-Pacifico per la cosiddetta difesa di Taiwan, no? Che diventerebbe necessaria data dalla bullizzazione in qualche modo in atto da parte della Cina, vista con gli occhi appunto degli Stati Uniti come un'alleata della Russia. Ora qui non si può a nostro avviso parlare di Taiwan senza affrontare la questione dei microchip, che ripetiamo lo hanno fatto meglio della voce che vi sta parlando, compagni e compagni di questa radio, all'interno di altre trasmissioni, Le dita nella presa, una fra tutte, quindi trovate i podcast di approfondimento su questo all'interno del nostro sito www.ondarossa.info. ma insomma, se guardiamo, come hanno già fatto prima di noi altri compagni, il problema dei microchip, sappiamo bene come solo una manciata di paesi possa produrre i microchip più avanzati, e lo dicevamo in apertura, il loro controllo e il controllo sulla loro fornitura sta diventando un campo di battaglia chiave nel duello commerciale tra Stati Uniti e Cina. Questo perché appunto il cervello del capitalismo, per così dire, come dicevamo inizialmente, è costituito da trilioni di semiconduttori. Chip quindi sono essenziali, ma sono difficili da produrre. Questa combinazione di fatto li rende centrali nel pensiero strategico di tutti gli stati nazioni, soprattutto in quello degli Stati Uniti. Washington può sostenere il suo potere imperiale solo dominando di fatto la produzione globale di semiconduttori e la complessa catena di approvvigionamento da cui tale produzione dipende. E su questo peraltro vi suggeriamo di leggere un libro, se non l'avete fatto, che si intitola Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology, edito nel 2022 a firma di Chris Miller, che è molto molto interessante. Allora, la Cina sappiamo ad oggi che ne importa il 70% mondiale, proprio perché, come sappiamo, rimane l'officina del mondo, il grande mercato del mondo, sebbene Xi Jinping voglia passare dal made in Cina al made by Cina. Ad oggi di fatto i microchip di alto livello sono i 10 nanometri, sono ancora tutti prodotti a Taiwan o in Corea del Sud, su però progettazione statunitense e con macchine che sono molto sofisticate e sono ultra centralizzate negli Stati Uniti e in Olanda, qualche cosa troviamo anche in Germania. La Cina è almeno indietro di 10-15 anni, e però gli Stati Uniti sono spaventatissimi dal timore che avanzi, che recuperi, no? La guerra commerciale di Trump, ve lo ricordate, Huawei eccetera eccetera, probabilmente non è nulla in confronto a questo. Il problema non sono i dazi, ma la possibilità di arrestare, quindi di invertire, l'avanzamento tecnologico industriale di un attore economico come la nazione cinese. Ora, è una cosa veramente seria, quindi più delle schermaglie su Taiwan, perché la Cina al momento non è in grado di rispondere tecnologicamente. Per esempio, adesso gli Stati Uniti pretendono che la TSMC, che è la più grande fabbrica taiwanese di semiconduttori, e la Samsung, che è invece sudcoreana, investano in Arizona, in Texas, in una operazione di reshoring, in qualche modo reshoring, che ha la sua potenza retorica anche per quanto riguarda la tutela di quella fragilissima pace sociale interna negli Stati Uniti. Quindi come dire, non possiamo attenerci soltanto alla lettura delle pagine dei quotidiani che parlano del nazionalismo di Xi, delle invasioni, del blocco totale, della preparazione alla guerra, se non teniamo conto appunto di quello che sta avvenendo su una scala più alta. Ora sono già le 10:03, io direi che non so se hai altre notizie dagli esteri da commentare, altrimenti mi sposterei sulla cronaca.
Veloce
Roma?
Velocemente, okay. Allora sì, possiamo rimanere ecco da quella parte, ecco, in tema, sempre a pagina 9 dalla, diciamo, nella sezione internazionale del manifesto, si parla di mediazione cinese. L'Iran ha riaperto l'ambasciata in Arabia Saudita. L'ambasciata iraniana in Arabia Saudita ha riaperto i cancelli ieri per la prima volta in 7 anni, nel quadro di un accordo volto a ristabilire i legami diplomatici tra Teheran e Riyadh. E che dovrebbe allentare una lunga rivalità che ha alimentato in crisi e conflitti in tutto il Medio Oriente. L'agenzia Reuters ha scritto che ieri sono stati riaperti i pesanti cancelli dell'ambasciata iraniana. I due paesi avevano interrotto i rapporti nel 2016 dopo l'assalto all'ambasciata saudita a Teheran, seguito dall'esecuzione di un importante religioso sciita da parte di Riyadh. Ma i rapporti avevano iniziato a peggiorare un anno prima, dopo che l'Arabia Saudita e gli Emirati erano intervenuti militarmente in Yemen, dove i ribelli sciiti o Houthi, alleati dell'Iran, avevano preso il potere estromettendolo da Sana, il governo sostenuto dai sauditi. Negli anni successivi Riyadh e Teheran sono giunti a pochi passi allo scontro militare. Circa 2 anni fa, l'inizio dei colloqui tra paesi mediati dall'Iraq. Infine è giunto l'intervento della Cina, che a marzo ha portato la firma a Pechino di uno stato accordo di riconciliazione tra sauditi e iraniani. La riconciliazione tra le due potenze regionali ha contribuito alla ridefinizione parziale dell'ordine medio orientale, con la fine dell'isolamento arabo della Siria, che ha appena ripreso le relazioni diplomatiche con la Tunisia e sarà riammessa nella Lega Araba, e il riavvicinamento tra Turchia ed Egitto, e ha frenato il progetto avviato da Israele e USA attraverso gli accordi di Abramo per la creazione di una fronte israelo-arabo contro l'Iran. E insomma, questo è un articolo sempre sul manifesto, che si mantiene in Medio Oriente con questa importante come dire, partecipazione di diplomatico della, diciamo, diplomatico della Cina, che se visto in antitesi o comunque in negativo rappresenta un allontanamento, o comunque una sorta di allontanamento, di isolamento nei confronti appunto dell'America, e quindi di questi rapporti economici occidentali, che quindi rende la Cina attore diplomatico nonché protagonista fondamentale, e appunto questo è un importante come dire, slancio, ecco, per un summit in un primo momento, ma anche per un rafforzamento che, come diceva Michele Giorgio in questo articolo a pagina 9, un rafforzamento, no, della Lega Araba. E sì, questo è quanto. Proprio per mancanza di tempo possiamo dire che, per chi fosse interessato o interessata, la questione francese è approfondita sempre nel manifesto, in cui c'è addirittura un'intervista molto lunga a Danny Cohen, che è un professore di diritto a Sciences Po, cioè una facoltà, insomma, di scienze politiche in Francia, che parla proprio del sistema semipresidenziale francese, e diciamo è interessante approfondirlo perché rappresenta poi un paragone, no, con la proposta di semipresidenzialismo tanto voluta da Fratelli d'Italia, dalla Meloni, che, come anche dice il manifesto, notava, non è adesso purtroppo soltanto appunto appoggiato nella frangia, ecco, di Fratelli d'Italia, e quindi della destra e dell'ultradestra italiana, ma si sta piano piano un po' più come dire, espandendo anche diciamo tra il centro o centro-sinistra, ecco. Quindi se diciamo da questa parte del tavolo è tutto, possiamo fare un breve stacco musicale e così ci diciamo, diciamo arriviamo verso la fine della rassegna. Another confession to make.
Rossa 10:10, passiamo alla cronaca di Roma del Corriere della Sera, che apre con l'Expo 2030 nella capitale, che vale 50 miliardi. Lunedì la delegazione degli ispettori del BIE inizia il tour in città, gli appuntamenti, la visita a Tor Vergata. Il Tajani incontra 200 manager delle principali aziende italiane, fare squadra per vincere la gara, dice Tajani. E ancora, dopo il sostegno dell'Europa per la candidatura di Roma per l'Expo 2030 e a pochi giorni dalla visita degli ispettori del BIE, si muove anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'Expo vale 50 miliardi, ha detto ieri nell'incontro al quale hanno partecipato 200 manager, fare squadra per vincere la gara, ha spiegato ancora il responsabile della Farnesina. Poi magari su questo ora siamo anche in dirittura di arrivo, ma varrebbe la pena commentarlo in maniera più strutturata anche con chi da anni se ne è occupato. Parliamo anche dell'Expo a Milano che c'è stato e di chi ha fatto delle lotte contro quelle che poi sono diventate di fatto delle cattedrali nel deserto. Ancora criminalità, 15 arresti, indagato Princi, il pusher della fidanzata di Luca Sacchi, Pigneto, coca agli studenti dal vecchio socio di Diabolik, cocaina agli universitari che frequentano la movida del Pigneto, a fornirgliela anche Flavio Messina, ex socio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, nella sua piazza di spaccio a Tor Pignattara. È indagato come Giovanni Princi, pusher presente nell'omicidio di Luca Sacchi. Ancora Maxi Rissa a Fregene, caccia al branco la pista dei tatuaggi, quanto gli piace pure al Corriere della Sera parlare di mala movida, di branco, di no, qual è quell'altra termine che usano?
Baby gang.
Quella è più una, come dire, una specifica secondo me del Messaggero, è proprio una sua sì, particolarità, diciamo. Se vogliamo leggere di baby gang, se volete leggere di baby gang, compratevi il Messaggero perché non vi deluderà. Poi le tangenti sui lavori all'ospedale Santo Spirito, il PM chiede 4 condanne, parliamo della ristrutturazione di casa a costo zero con l'aggiunta di una bustarella di 78.550 euro e la tangente intascata da Claudio Cascarino, direttore dell'ASL 1 nel 2017, almeno secondo l'accusa che ha chiesto la condanna a 5 anni e 8 mesi perché in cambio della mazzetta avrebbe favorito 2 imprenditori nell'assegnazione di un appalto all'ospedale Santo Spirito. Il PM Gennaro Varone ha sollecitato la condanna anche per Nello degli Castelli. Vabbè, andiamo avanti. Poi si parla della partita di stasera in Europa League, Feyenoord Roma e basta, direi che per il sul Corriere della Sera Crane Roma è tutto.
Per quanto riguarda invece il Messaggero, io sorvolo, eccomi, abuso di questo potere e sorvolo la prima pagina per andare direttamente all'interno, perché in pagina 57 e 56 ci sono due, diciamo, importanti temi che vengono affrontati dal Messaggero. A pagina 56 si parla appunto di queste occupazioni abusive, leggo dal titolo, maxi conto per i romani, 700 milioni in 10 anni, esposto dal leghista Santori alla Corte dei Conti, siamo al ribasso, nel calcolo anche le spese per i 92 immobili non ancora sgomberati, quindi qua ritorniamo di nuovo a quella che è la lunga lotta mediatica e non che Meloni sta facendo appunto a tutte quelle persone che adesso vengono puntualmente criminalizzate e nemicizzate, anche se come termine non esiste in italiano, però insomma è proprio quella logica e la dialettica del nemico che ovviamente stanno facendo di tutto meno che garantire il diritto all'abitare, che è uno dei primi diritti fondamentali, anche insomma dovrebbe essere appunto inalienabile a quella che è la persona, l'uomo, la persona umana. E ovviamente il Messaggero non fa che manforte sotto questo punto di vista, perché riprende le parole di Meloni. Sottolinea appunto quella che sono le pene, si parla appunto delle pene, quindi di queste punizioni fondamentali non soltanto in diciamo pecunia in questo caso, cioè in denaro, ma anche in carcere, in anni di carcere, se non sbaglio c'è un minimo, comunque si aggira intorno ai 9 anni di carcere addirittura, e diciamo sono complici anche qua, ritorniamo sempre sullo stesso discorso, la Meloni che per esempio continua a tagliare i fondi, continua a rielaborare il reddito di cittadinanza in MIA con ulteriori fondi, carcere fino a 9 anni, ricordiamoci appunto che tra l'altro nella logica imprenditoriale, ne abbiamo parlato per tutta questa mattina, diciamo il diritto delle case è appunto la casa è un diritto, non è un lucro, contrariamente invece a quello che pensano evidentemente le persone che hanno più potere in questo caso, che invece diciamo, si adagiano sugli allori, sull'oro e lucrano sopra appunto l'impossibilità delle persone, l'inadempienza delle persone che non se le possono permettere una casa. E quindi ovviamente c'è il taglio del welfare, abbiamo letto il taglio appunto del welfare di questi giorni, l'aumento degli sfratti, l'emergenza abitativa che aumenta sempre di più, e un'altra questione è appunto queste infinite attese per avere una casa, banalmente, cioè magari i dispositivi, le piattaforme ci sono, però prima di arrivare ad una casa a occupare effettivamente un'abitazione, a vivere in un appartamento, se così vogliamo chiamarlo, appunto ci sono veramente tempi molto molto lunghi a causa dell'infinita amministrazione e burocrazia appunto italiana, con la quale siamo caratterizzati e caratterizzate. E poi a pagina 57 c'è un'altra questione, ne parlavamo prima di calcio, lo stadio della Roma, vertice in Campidoglio, voto entro fine mese, si parte intorno alle 7:30 di pomeriggio, appena il sindaco Gualtieri rientra in Campidoglio dopo esserci sganciato dagli appuntamenti del ministero degli esteri, un Gualtieri deciso ad accelerare sulla questione del pubblico interesse da votare in aula Giulio Cesare sullo stadio di Roma a Pietralata, c'era chi paventava un sindaco pronto a dare ultimatum, invece alla riunione con i consiglieri del PD, convocata proprio per velocizzare, Gualtieri ha detto sostanzialmente di essere pronto a trovare un accordo e a fare emendamenti su due temi fondamentali. Quindi questo è quanto, diciamo, si sta passando sempre di più verso la costruzione vera e propria, e quindi un altro quartiere di Roma che tra l'altro si trova anche in una corona, diciamo, possiamo dire meno privilegiata. Non dobbiamo utilizzare il termine degrado perché appunto è un termine classista, però diciamo che Pietralata ha
di Roma, secondo me.
No, ok, ti ho aperto il microfono, scusa.
È uno dei più bei quartieri di Roma.
Esatto, però appunto purtroppo ci sta un'incuria, ecco, rispetto...
Come in tanti quartieri, il punto è che invece di fare il dov'è lo stadio, dove vorrebbero far insistere lo stadio, in realtà dovrebbe esserci, era stato preventivato come parte dello SDO, quella era un'area verde, esatto, destinata ad un parco pubblico di non mi ricordo quanti ettari. Ci sono diversi peraltro organizzazioni, insomma cittadini, cittadini non mi piace come termine, persone che si stanno auto-organizzando per provare a portare le istanze, insomma, di quel quadrante all'attenzione e del municipio e del comune, che a quanto pare, insomma, fanno orecchie da mercante. È un'area in cui insiste peraltro anche un ospedale che è il Pertini, e lo stadio dovrebbe essere costruito praticamente di fronte a un'area in cui i parcheggi di fatto non esistono. C'è questa unica strada molto grande che è via dei Monti Tiburtini ed un'unica stazione della metro, insomma, per adesso abbandonata, in quella che era una campagna molto bella di quella zona, di quel quadrante, e che ovviamente campagna romana, che ovviamente era fatta, come dire, di piccole casette, di piccoli villini, di piccoli casali, anzi di grandi casali che insistevano in quell'area, che appunto poi con l'avvio dello SDO sono stati tutti abbattuti. Quello su cui ci si interroga è relativa alla sostenibilità di una struttura così ampia, che per continuare a poter esistere, perché uno stadio non può sostenersi soltanto con le partite che vengono giocate una volta a settimana, no? Ma ha necessità che quotidianamente venga riempito di attività. Quindi si immaginano anche campi di questo sport che personalmente odio, ma che è il padel, che va tanto di moda adesso soprattutto tra borghesi, e campi, insomma, da calcio a latere, attività per rendere tutto quell'area costantemente come dire viva e partecipe, fregandosene del fatto appunto che quell'area verde in particolare era destinata ad un'area verde funzionale per i quartieri che si affacciano intorno a quella zona e che non ce l'hanno, no? Anzi, c'è un'area verde ridicola che è stata fatta dal municipio, sempre un po' più spostata, in cui addirittura invece di piantare l'erba hanno messo dell'erba sintetica proprio per evitare di annaffiarla, un obbrobrio con quattro alberelli moribondi che qualcuna di buona volontà annaffia tutte le estati. Ma insomma, questa è la situazione, per cui è la situazione di tanti quartieri, di tante periferie, e sarebbe interessante magari anche sentire qualcuno o qualcuna che su questo ha fatto ragionamenti più ampi, che peraltro sono anche pubblici, perché insomma si trovano anche online molto facilmente, del perché uno stadio in quell'area non sia così funzionale.
E quindi con la cronaca di Roma anche da parte del Messaggero è tutto finito, e a questo punto possiamo, sono le 10:20, possiamo dichiarare chiusa, ok, possiamo dichiarare chiusa la rassegna stampa. Grazie per l'ascolto, diciamo questa mattina è stata una mattinata molto lunga, però continua, infatti insomma chi è all'ascolto rimanga appunto connesso, insomma, perché adesso ci saranno una serie di redazionali. Vogliamo anticipare che redazionali?
Sì. Allora parliamo con una nel primo del Festival Onde Riflesse, che è una, ora lo vedremo anche con lei cosa nello specifico, ma è una 3 giorni dedicata allo strumento radio, e quindi insomma parleremo con lei di quali riflessioni saranno presenti, del programma, di quale radio sono invitati, di come nasce questa 3 giorni. Poi ci spostiamo in Trentino per parlare con una compagna dell'Assemblea Antispecista di Trento, di quello che appunto a partire dalla questione dell'oro, allargare un po' con lei il ragionamento su cosa sia successo in Trentino dal progetto Life Ursus, come dicevamo inizialmente, progetto avviato nel fine anni 90, insomma, con l'accesso ai fondi Life Nature dell'Unione Europea, come prende avvio, quali sono le mosse anche politiche, insomma, in quel frangente, come si è arrivati ad oggi, e poi magari fare un ragionamento con lei anche proprio sulla guerra, su quella che è la guerra agli animali selvatici. Parliamo di orsi in Trentino, ma insomma non è lontana la retorica dei cinghiali a Roma, per dirlo, no? Appunto. E poi parliamo con Elisabetta Canitano, proprio a partire da le cosiddette culle per la vita, della culla termica, ricordiamo, lo dicevamo inizialmente, alla clinica Mangiagalli, che è stata donata nel 2007 dal Movimento per la Vita, che è un movimento anti-abortista molto presente negli ospedali italiani, nei consultori familiari, specie lombardi. E qual è l'influenza, qual è la presenza dei movimenti per la vita all'interno all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, all'interno dei consultori? Questo quanto? 06 49 17 50 se volete chiamare ed intervenire in diretta. Intanto vi lasciamo forse con un po' di musica e riprendiamo poi con il redazionale.